Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro disse a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato casa, fratello, sorella, padre, madre, figli o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Parola del Signore. Allora, Gregorio Magno ha voluto commentare questo passo del Vangelo: noi abbiamo lasciato tutti e ti abbiamo seguito, cosa ne avremo? Fa un ragionamento di questo tipo, ma a dire la verità non è che poi hanno lasciato tanto, non era gente né ricca e né arrotolata, hanno lasciato quel poco che avevano. E poi aggiunge: ma non ha lasciato poco chi non ha trattenuto nulla per sé. E questa è questo l'aspetto significativo del lasciare, cioè non trattenere nulla per sé. Tutti voi avete fatto l'esperienza che una volta che avete lasciato, diciamo, casa vostra, famiglia, per entrare in una vita religiosa, voi avete registrato un distacco. Ma poi nella vita religiosa, alla nostra volta, noi ci attacchiamo tante cose. E quel continuo attaccarci alle cose ci impedisce di godere della promessa del Signore. Noi guardiamo al primo modo, abbiamo lasciato, ma noi continuiamo a trattenere. E questo trattenere che ci impedisce di godere della promessa del Signore. In questo senso, ho voluto lasciare le letture della festa di Santa Chiara, perché nella esperienza di Santa Chiara, la Chiara d'Assisi, la nostra caratteristica è stata la povertà. Quando lei scrive alla sua compagna Agnese di Praga, che era la figlia dell'imperatore e aveva rifiutato il matrimonio che il padre gli aveva predisposto, per lasciare tutto e entrare nelle sue clarisse. Quindi era, cioè, la posizione più alta locata che si potesse immaginare. E lei scrive questa lettera, leggete la lettera a Agnese di Praga, e ha un'espressione molto bella sulla povertà, che è questa. Si rifà alla frase di Gesù quando risponde al discepolo che dice che vuol seguirlo, no? E Gesù dice: le volpi hanno le loro tane, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E poi aggiunge, con una finezza tipica femminile, e quando il capo non ha dove posare il capo, e quando l'ha rettilinato, era per rendere lo spirito al padre. E il significato sarebbe questo: quando noi cerchiamo riposo in qualcosa che non è il Signore, è come se noi volessimo trovare un posto dove porre il nostro capo. Invece Gesù dice: non ho dove posare il capo. quando lo posa, muore. Allora, la povertà è quello stato per cui per poter godere della promessa di Dio noi non ci appoggiamo a nulla per riempire il nostro cuore. Non è così semplice, ma questa è la prospettiva. E quando, per esempio, nel Salmo responsoriale si dice solo in te, Signore, è il mio bene, io aggiungo, guardate che non è vero, noi abbiamo bisogno di molti beni per vivere, abbiamo bisogno di cibi per mangiare, se ci manca la vita è miseria, abbiamo bisogno di affetti, se nessuno ci dà una carezza, noi siamo sempre arrabbiati, abbiamo bisogno di essere riconosciuti, se nessuno ci riconosce, non basta noi davanti allo specchio, ma io sono grande. Abbiamo bisogno di molti beni, ma la liturgia, il Salmo, fa cercare solo in te e il mio bene. E vuol dire, ogni bene che non si collega, che non è frutto, che non deriva da questo unico bene del Signore, è un bene fasullo, è un bene che illuderà, è un bene che soffocherà. Questo bene che soffoca è tutto ciò che noi tratteniamo per noi stessi senza credere alla promessa del Signore, senza far fede che il bene che arriva al nostro cuore è proprio Lui. E in quel bene possiamo avere tutti gli altri beni, ma se noi esigiamo, pretendiamo gli altri beni prima, o diciamo al di sopra di questo bene che viene da Dio, noi siamo fregati. In più, avendo lasciato la prima scelta, avendo lasciato le cose, rimpiangeremo quello che abbiamo lasciato. Ma guarda un po' se io devo fare questo, guarda un po' se mi devo ridurre a questo, ma guarda un po', e sarebbe una continua lamentela. Allora, l'invito è quello di Paolo. Non guardate alle spalle, non guardate quello che avete lasciato, guardate quello che il Signore vi dona. Cioè, di dire, so soltanto questo, dimenticando ciò che mi sta alle spalle, proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la vita. Io spesso uso questa immagine per descrivere la vita dei cuori. Noi assomigliamo a gente che ha gli occhi dietro e vuol camminare avanti. Cioè guarda indietro e cammina avanti. Può evitare il fosso? Il guardare indietro, noi guardiamo sempre quello che abbiamo dato, quello che abbiamo perso, quello che già ottenuto e che non ci resta. Ma più guardiamo indietro, meno siamo pronti a muovere avanti. Ma la vita viene sul davanti, non dal di dietro. Questo, che è una cosa semplice, impedisce a noi di credere fino in fondo alla promessa del Signore. Guardate nella psicologia, per esempio, se voi avete ricevuto 2 anni fa un'offesa grave, quando la ricordate non è ancora viva, e se avete ricevuto una gioia 2 anni fa, quando la ricordate è ancora una gioia? No, l'offesa sì, ma la gioia no. Perché? Perché la gioia ha a che fare con l'attualità della vita. Il dolore invece basta ricordare del passato e torna vivo come prima. Ma così si può fare. Allora, la gioia è proprio il dono continuo senza essere o stare trattenuti in qualcosa. Questo è del non trattenimento. Per esempio, io faccio una cosa buona e poi trattengo per me il fatto che sono riuscito, che per esempio mi hanno elogiato. Domani, quando la cosa che faccio non è buona, mi criticheranno, io della via spirituale. Non dobbiamo trattenere nulla, perché la vita la godiamo man mano che viene e la gioia è solo attuale. Ricordare la gioia di ieri non ci serve a nulla, perché non tocca a noi. La gioia è attuale. Ma se noi tratteniamo quella gioia attuale, non c'è. Non riusciamo a vivere. E non riusciamo a vivere facilmente, sempre gli occhi indietro, e sempre di più ci chiudiamo alla promessa del Signore. E poi, come sempre, accusiamo Dio che non ci dà, accusiamo Dio che non ci viene incontro, accusiamo Dio che ci ha illusi. Qualcuno dice la vita religiosa è una fregatura, più o meno, o anche la vita, io ho sentito, tantissime donne che si sposano, è una fregatura. Effettivamente c'è una vita piena di fatica, ma se noi impariamo a non trattenere nulla, sarebbe il mistero della povertà, se noi impariamo a non trattenere nulla, noi abbiamo lo spazio libero per godere man mano quello che ci viene dato. Ma più il nostro spazio è occupato dal trattenere, meno siamo disposti a gioire. Questa è la vera tentazione. Noi incominciamo a dubitare della promessa di Dio e alla fine accusiamo Dio. Ma quando accusiamo Dio, noi restiamo totalmente nella solitudine. E questo l'uomo non lo può sopportare. Ma basta fare il processo inverso. Non è chissà che cosa dobbiamo fare. No, dobbiamo solo non trattenere. In questo senso, l'immagine di fondo per non trattenere è legata al perdono. Voi avete visitato a Santa Maria degli Angeli la Tortura. Siete stati? Allora, voi sapete che quella chiesetta, no? È il primo luogo che San Francesco d'Assisi ha abitato con i suoi fratelli. Fortuna vorrebbe dire una piccola particella del paradiso. Ma perché Francesco poteva indicare che quel luogo era una piccola particella del paradiso? Perché la vita l'ha concepita come un non trattenere nulla per sé e perdonarsi continuamente a vicenda. Questo perdono a vicenda, se voi diciamo ricordate, per entrare in questa chiesetta, nell'arco è scritto questa è la porta del cielo. La porta del cielo è la porta che dà accesso all'uomo dove esiste solo il perdono, dove nessuno ha un motivo di risentimento, di rancore con nessuno, per nessuno. Questa è la piccola particella del paradiso. Alla povertà è abbinato il paradiso in questo senso. Allora, l'immagine più profonda per il nostro cuore è perché tratteniamo la colpa delle sorelle, l'accusa delle sorelle, no? Pensiero cattivo delle sorelle, perché trattiamo? Se noi non trattenessimo, noi scioglieremmo la nostra umanità e favoriremmo anche per la sorella questo scioglimento di umanità e verrebbe la piccola particella di paradiso. Beh, mi fermo qua. È l'augurio che faccio così. È l'augurio che comunque la vita si svolge, e spesso è faticosa, i rapporti non sono mediati in carrozza, spesso è faticosa, ma se il nostro cuore attiva questa capacità di non trattenere, l'umanità fiorisce. La promessa di Dio diventa vera e il cuore può riposare. È l'unico modo per far riposare il nostro padre, se non c'è altro posto dove riposare.